L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ben ritrovati e buon inizio settimana a tutti quanti voi. Quanto rumore in questo bar. Abbassiamo le luci, abbassiamo anche un po' la musica. Dice al pianista di suonare un po' più piano, che è perfetto. No, anche un po' più forte può suonare il pianista. Dici tu, non c'è il pianista, c'è tutto tranne il piano, perché poi c'ho un grande musicista dall'altra parte, vedo che è Giorgio Sorani. Giorgio, che musica senti dall'altra parte? Cioè, chi c'è oggi in sala? Come strumentista, che strumenti ci sono, che stanno suonando? Niente, non si capisce, però suonano ed è piacevole e gradevole. Come sapete, questa è una base che abbiamo scelto proprio perché l'editoriale è un momento di confronto, di analisi sui temi, ma anche di chiacchierata bella soft, chi prende il caffè, chi prende il tè, chi si mangia i biscottini, chi un succhetto di frutta, una cosa leggera. Noi oggi siamo tutti molto tesi perché è la terza partita del girone della nostra nazionale. Oggi dentro o fuori, diciamo che fuori è un po' più remoto come scenario, visto l'andamento un po' di tutte le squadre e soprattutto anche della nostra nazionale nel girone. Abbiamo due risultati su tre a disposizione, una vittoria e un pareggio oggi contro la Croazia, che tutto sommato non è parsa questa grandissima squadra, basterebbe tranquillamente a superare il turno, presumibilmente come seconde, quindi presumibilmente, visto che ieri si è chiuso il girone che ha visto la Germania sfiorare la caduta in casa, in casa relativa, perché gioca proprio in casa tutto l'Europeo, la Germania contro la Svizzera ha agguantato il pareggio proprio al photo finish. La Germania è prima, la Svizzera è seconda, e tutto sommato andrebbe meglio per noi, che passando da seconda andremo a incrociare proprio eventualmente anche la Svizzera. Detto questo,
bisogna stare molto calmi.
Ha ragione Spalletti, che poi è stato il primo a dire sì, occhio, perché se contro la Croazia mancano determinate idee e manca determinata tecnica, determinate scelte o possibilità di scelte, che è la frase un po' più preoccupante, non è detto che ce la portiamo a casa. Viceversa, dovessimo comunque in qualche modo essere terzi, quindi non battere la Croazia con l'Albania, che non batte la Spagna, quindi la Spagna che con un pareggio con una vittoria andrebbe avanti, noi saremmo terzi del girone, quindi dovremmo essere eventualmente ripescati come migliore terza, tra le quattro migliori terze. Vediamo quello che succede. Detto questo, c'è anche uno scenario molto gustoso dal punto di vista del mercato, tante cose di cui parlare. Allora mettetevi comodi nella sala, io saluto e ringrazio Giorgio Sone dall'altra parte del vetro, Vincenzo Maranggio Vidal, buongiorno, e lo diamo soprattutto al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno. Quanta carne sul fuoco.
Mamma mia, direttore.
Tanta roba.
Dai, io partirei da questi azzurri, che proprio non sono loro se non conquistano all'ultimo minuto, diciamo, la curva per il rettilineo finale. Intanto, ti aspetti ancora, anche se per adesso non sembra, una mini rivoluzione della nostra formazione?
Ma guarda, il nostro è un malessere mentale che ci accompagna indipendentemente dall'allenatore che abbiamo, sì. Proprio indipendentemente, perché Bastoni dice la paura non si può avere nel calcio, ma caro Bastoni, tu e tutti i tuoi compagni avete avuto paura, ma paura non paura fisica, no? Avete avuto timore di non essere all'altezza della qualità degli avversari. E quando si insinua questo tarlo nella testa di un giocatore, è finita, perché riconosce chiaramente all'avversario una superiorità che poi si manifesta compiutamente in campo. Quindi, caro Bastone e compagni, voi avete un problema di testa, perché Spalletti lo ha insegnato, giocando in un certo modo si può ottenere un risultato. Adesso lasciamo perdere tutte le fesserie sulla bellezza, non la bellezza, eccetera, eccetera. Perché per tutti il calcio può essere bello in un modo, ma come anche in un altro modo. Ma è il gioco che è mancato. Noi non possiamo, perché al di là dell'1-0 con la Spagna, noi non possiamo fare quella figura di giocare al gatto col topo, anzi al topo col gatto, facendo giocare loro dal primo all'ultimo minuto senza essere mai nervoso, senza avere mai un'idea, entrando in quel loop, in quel gorgo in cui non riuscivamo a fare le cose. Spalletti si sbracciava da bordo campo per spiegare a alcuni giocatori staccati dalla linea, ma quelle sono cose che chiaramente, se hai un club lo puoi gestire. Bravo. Se hai la nazionale lo puoi gestire. Dopodiché, io fossi in Spalletti userei un po' più cautela nelle dichiarazioni.
Poi tra l'altro Spalletti che ha parlato, come ci racconta anche Raimondo De Magistris, che avremo dopo in un bellissimo fondo su tutto un mercato web, un po' più da commissario tecnico, più pratico, lui ha detto direttamente, badando al sodo per la prima volta, proprio sulla base di quello che stai dicendo anche tu, o si fa il risultato o si va a casa. Cioè bisogna cominciare a essere pratici anche, mettere tutti davanti alle responsabilità, niente voli pindarici, niente particolari motivazioni, niente appoggio a destra e a sinistra, responsabilità, ragazzi, o si vince o si va a casa, semplice, chiaro e netto. Per quanto riguarda a questo punto le scelte, direttore, insomma si era pensato anche che potesse giocare Fagioli dal primo minuto, ci potesse essere dei cambi, invece in realtà andiamo a leggere quella che potrebbe essere la formazione, così mi dici se ti piace. Cambia non moltissimo per la verità, Donnarumma tra i pari, ovviamente il migliore non lo tocchiamo, Di Lorenzo deve riprendersi dalla dalla brutta serata della dove essere stato bullizzato da Williams, Bastoni e Calafiori centrale, fin qua ci siamo, Darmian a questo punto prenderebbe il posto di Di Marco sull'altro fronte, Cristante, Giorginio davanti alla difesa, quindi con Cristante che farebbe da titolare accanto a Giorginio, non ci sarà Fagioli come era preventivabile, Cambiasso dal primo minuto, Barella e Chiesa ad agire alle spalle di Retegui e non Scamacca. Quindi i cambi che ci sono cambi che danno un'indicazione precisa o non ti piacciono?
Ma insomma, Di Lorenzo deve riacquistare un po' di condizione mentale, perché è stato bullizzato, sì. Perché quello non è Di Lorenzo,
no.
Di Marco non era Di Marco. A centrocampo io continuo a mantenere qualche perplessità su Giorginio, sinceramente, perché è un regista che a un certo punto non conduce la squadra o non sa come condurre la squadra, pur vedendo i movimenti dei suoi compagni, beh, insomma, mi lascia perplessità. Questo è il mio punto interrogativo più grosso, cioè Giorginio. A fianco, sì, Cristante, non Cristante, oppure chi vuoi tu, ma io al posto di Giorginio, insomma, opterei per altre soluzioni.
La scelta, la chance a Fagioli l'avresti data eventualmente al posto di Giorginio?
Assolutamente, assolutamente.
L'hai portato oramai.
In questi momenti bisogna avere il coraggio.
Bravo.
Di credere anche in una persona che, mi permetto di dire, è stata un po' temprata dalla vita e, indipendentemente dalla giovane età, può sfruttare questa durezza, questa ruvidità che gli ha riservato la vita, per colpa sua assolutamente, non entro nel merito, perché ha fatto un percorso, ma proprio quel percorso potrebbe in qualche modo dargli quella sicurezza psicologica fondamentale per potersene fregare dell'età, degli avversari e di chi ha di fronte. Noi dobbiamo essere più disinvolti nel credere in noi stessi, perché non è che ci mancano le qualità, le abbiamo, ma abbiamo perso quella che era la nostra principale caratteristica, la strategia, il gioco, la qualità nel gioco, nel poter ottenere il risultato. E questo è stato sempre il modello di Spalletti, il modello di alcune squadre che, quando hanno di fronte un avversario con una qualità superiore, la superano con un'organizzazione di gioco migliore. Questo deve fare l'Italia, e quindi mi delude un po' ancora la scelta di Giorginio.
Sì, su questo sono d'accordo. Invece cambia qualcosa se alterni Retegui a Scamacca, o sei un po' deluso comunque in generale dalla proiezione offensiva, dalla produzione, ecco, offensiva della nostra nazionale?
Ma guarda, io ti dico, Retegui è proprio tutta un'altra cosa rispetto a Scamacca. Cioè è un giocatore con proiezione offensiva che fa della scaltrezza, della rapidità, dell'intuito e del fiuto la sua dote maggiore. Scamacca deve basarsi sulla fisicità e su un miglioramento che è stato evidente negli ultimi mesi da un punto di vista tecnico. Ora, se tu giochi con Scamacca giochi in un modo, se giochi con Retegui giochi in un altro modo, non c'è niente da fare, perché Retegui è il tipo di attaccante egoista, vecchia maniera, che vuole pallone e cercare la porta e puntare alla porta. Scamacca no, Scamacca vuole il pallone per smistare, dribblare, oppure cercare la soluzione in acrobazia quando gli capita e quando è in vena, ma insomma è più al servizio della squadra. Quindi sono due tipi di giocatori completamente diversi.
Ci sono tanti giocatori che in questo europeo hanno deluso, e tutto sommato, direttore, ce lo possiamo dire, anche ieri magari ci aspettavamo una Germania diversa, ha sofferto tanto. Io non ho visto emergere grandi gruppi, grande qualità tecnica individuale, forse è uno degli europei più deludenti da questo punto di vista. In Italia certo possiamo identificare questa delusione, forse in un nome e cognome ce l'ha, perché Federico Chiesa non si è mai acceso. Ora magari si accende stasera e si accende nelle prossime partite, noi saremo le persone più felici del mondo, perché si accende nella parte decisiva. Però tu vedi questa possibilità, o tutto sommato sei anche tu un po' deluso da Federico Chiesa?
Ah, io sono molto deluso, devo dirti che una delle mie, come dire, squadrette di accompagnamento che tengo sempre in seconda fila, ma che mi piacciono molto, è il Portogallo, sinceramente.
Sì.
Nel Portogallo io vedo una qualità in tutti
individuale,
i
reparti, sì,
giocatori, che fa paura, ma veramente fa paura. Perché quella squadra, se avesse un tipo di organizzazione di gioco diversa, con la qualità che ha, veramente potrebbe distruggere tutti. Ma poi dico, se tu vai a vedere le singole formazioni, ma la Bosnia, ma insomma qualunque altra squadra di quelle che noi abbiamo in qualche modo italianizzato, hanno al loro interno dei giocatori molto interessanti, italianizzato cioè perché giocano in Italia. Noi ricordiamoci che siamo la compagine di giocatori secondo soltanto alla Premier, ma per poco numero di giocatori, siamo intorno ai 95-96 giocatori che prestiamo, diciamo, dal nostro campionato a questo europeo. La Premier è la prima, ma insomma siamo davanti alla Liga e alla Bundesliga. Questo vuol dire che, diciamo, nel numero dei giocatori che si esibiscono nel nostro campionato c'è un'altissima qualità con la quale si confrontano anche i nostri giocatori. Io ho solo paura, torno al tema della delusione, che nella testa di qualche giocatore diventa più importante il loro percorso per quello che gli è successo negli ultimi mesi e non quello della nazionale. Ed è questo che mi dispiace un po' verificare. Il giocatore che magari è stato in dissenso, il giocatore che ha avuto avversità all'interno del rapporto con il proprio allenatore, il giocatore che vuole andare via o non vuole andare via, in qualche modo sta anteponendo questo suo caso personale al caso della nazionale. E questo mi dà molto molto fastidio, oltre che dispiacere, perché la nazionale dovrebbe venire prima di tutto.
E devo dire che, insomma, non fa una piega il tuo discorso e il tuo ragionamento, direttore. Ci sono già dei messaggi ai nostri amici, così evadiamo questi messaggi e poi ci spostiamo anche su altre tematiche relative al mercato, che sono tante cose interessanti. C'è un audio di Rosolino, chiedo a Giorgio di ascoltarlo e poi mandarlo subito, anche se Rosolino ovviamente ci fidiamo totalmente, è giusto per la qualità. Poi domanda per te da Armando D'Arezzo, che dice: per il direttore, secondo lui per il centrocampo, ecco, quindi ci spostiamo già sulla tematica. E allora facciamo così, sentiamo prima Rosolino che tanto è sulla nazionale e poi dopo sfrutto Armando per spostarmi sul mercato, vai.
Buongiorno Vincenzo, ti ascoltavo nel tuo inizio puntata. Io non sono così ottimista, cioè la Croazia è forte, ha sbagliato due partite, è vecchia, però se loro giocano come una finale, secondo me sono più forti di noi, lo sappiamo forse.
Troppo scoramento, troppo pessimismo, oppure temi anche tu qualcosa dei nostri rivali, direttore, che hanno giocato un po' a nascondino e che in realtà all'inizio contro la Spagna male, anche contro l'Albania, però poi abbiamo visto anche che l'Albania non è proprio la squadra così scarsa, però intanto l'ha rimessa, esatto, in piedi. Bisogna stare attenti, secondo te, comunque alla Croazia?
No, bisogna stare attenti perché ogni singolo giocatore è, diciamo, ha delle qualità importanti, li conosciamo quasi tutti, insomma poi sono trascinate da un fenomeno assoluto, quindi attenzione sicuramente, ma devo dire che noi abbiamo quel tipo di mentalità e di organizzazione che, se la caliamo in campo, siamo i migliori. Infatti abbiamo vinto l'Europeo per queste qualità. Se non la caliamo in campo, nei singoli proprio, noi forse abbiamo qualche cosa in meno. Cioè nel confronto uno per uno, giocatore per giocatore, noi siamo tra le nazionali più deboli, se noi andiamo a guardare. In alcuni giocatori c'è quella, per esempio, ti faccio l'esempio di Lorenzo e di Marco, no? Sono quelli che stanno venendo meno, ma sono due giocatori che, inseriti in un determinato contesto, sono quelli che fanno la differenza, e la fanno la differenza anche in squadroni come l'Inter, come il Napoli, nello scudetto, nei due scudetti delle due squadre, perché loro, diciamo, hanno una disciplina mentale e una qualità, diciamo, abbinata a questa disciplina, che se tu in qualche modo interrompi la disciplina, e anche quella qualità che in qualche modo viene esaltata da quella disciplina viene meno. Non so se mi sono spiegato, cioè sono giocatori che hanno bisogno di caratteristiche precise per potersi esprimere. Nel momento in cui queste caratteristiche vengono meno da un punto di vista mentale e da un punto di vista, diciamo, ambientale, insomma il giocatore viene meno, ma fortemente. mentre ci sono giocatori alla Modric, no, che hanno quella qualità che in qualunque giornata, in qualunque momento la possono esprimere, perché sono nati così, sono giocatori da cortile, io li chiamo, cioè sono giocatori che hanno il dribbling in testa e la capacità di superare l'uomo con facilità, e noi questa no, questa ce la dobbiamo costruire, ce la costruiamo con l'impegno fisico, con l'impegno mentale, e quando questo impegno fisico e mentale vengono meno, e beh, insomma un po' scadiamo anche nei singoli. Per cui ha ragione l'ascoltatore, ma io spero che ci sia una giornata mentalmente forte da parte dell'Italia, una serata più che altro.
Spostiamoci sul mercato, perché c'è qualcuno che, e questo te lo dico non perché lo penso che sia così, più o meno, diciamo, ci sono diverse farfalline che ci hanno riportato qualcosa, che diciamo non ha preso bene il fatto che tanti giornalisti hanno detto beh, è andata la Juventus per collezionare terzi posti, secondi posti, non si farà nulla, la ricostruzione è troppo lenta e lunga. Sto parlando di Cristiano Giuntoli, perché poi in realtà l'ha presa male ma bene per i tifosi della Juventus. Chiuso Douglas Luiz con un'operazione pazzesca, perché poi inserire nella trattativa Ealing, Barren, c'è aggiungerci il conguaglio economico di circa 25 milioni, trovare anche percentuali di rivendita e chiudere per uno dei centrocampisti più forti che c'è in circolazione a livello europeo, ma forse anche di più, titolare della nazionale brasiliana, uno dei migliori giocatori della Premier dell'anno scorso, già è importante. Ma passi in avanti molto rapidi sono stati fatti anche per Kefrem Turam, che andrebbe poi a raccontarci ancora di più che la Juventus si sta cominciando a posizionare su un'idea di 4-2-3-1, perché Kefrem Turam e Douglas Luiz sarebbero poi i due davanti alla difesa, e sarebbero due non da poco, perché poi parliamo anche nel caso di Kefren Turam, di un nazionale under 23, anche lui giocatore di grande prospettiva ma già molto forte, anche qui un acquisto che potrebbe arrivare anche a cifre abbastanza comode qualora non si inserisse nell'asta l'Inter, che nel frattempo ha perso Çalhanoğlu e potrebbe perdere anche Frattesi, ma questo poi ne parliamo dopo. In tutto ciò, in attacco resterebbe Vlahovic con Koopmeiners, che resta un obiettivo molto molto aperto per Giuntoli, che avrebbe già intavolato anche la strada per raggiungere il giocatore, crede anche di poter portare a casa poi Calafiori anche con qualche manovra di disturbo, insomma è un Giuntoli scatenato. Come valuti il lavoro che sta facendo per adesso e la Juve che sta prendendo pian piano forma, direttore?
Guarda, io lo valuto in maniera molto positiva, per il semplice motivo che se ne sta fregando di tutto. E tutti adesso abbiamo detto sì, 4, 5, 6 giocatori, vediamo alla fine, con calma, quando un po' si deposita tutto, vediamo che cosa resta nella rete. Il primo colpo è stato eccezionale, questo Douglas Luiz. Per Turam Junior dobbiamo appunto aspettare anche Gabbiot, perché in qualche modo viaggiano di pari passo, e capire un pochettino che ha in mente il francese. Dopodiché calma e gesso, perché ci sono altre cose che devono maturare, no? Insomma, Calafiori, Di Lorenzo, vediamo. Io credo che questo sia, come dire, l'asset principale. Al primo posto Giuntoli ha giustamente messo il centrocampo, un centrocampo che è da anni, molti anni, che ha bisogno di una rivitalizzazione, di un leader, di un punto di riferimento. Lui aveva preso già in qualche modo in sordina, anche se diciamo con un ruolo un po' diverso dal Caraz, no? Però secondo me ci sono giocatori che vanno inseriti nei tempi giusti, non era il tempo per inserire ancora un giocatore giovane di quella qualità. Poi perché dico che è bravo? Perché sta rivoluzionando tutti gli schemi rispetto all'inizio, cioè altro che Juve giovani o deve puntare sui giovani, la Juve sta puntando sulla qualità relativamente giovane, ma insomma sulla qualità che possa fare la differenza anche per 4-5 anni. Questo tipo di approccio mi piace tantissimo, perché non è, come dire, un motto applicato lì con la plastilina per dire stiamo facendo qualche cosa, no, stiamo agendo dal primo puntello che andava rinforzato, il centrocampo, e questo è fondamentale. Dopodiché vediamo, due in difesa e uno in attacco, due in difesa e uno in attacco e un altro a centrocampo, potrebbe essere questa la nuova Juve. Io credo che alla fine quei 4-5, ma non credo di più, rinforzi che arriveranno anche a spese di giovani, i famosi giovani. A proposito, credo che a Motta, non so se l'abbiamo registrato, piaccia Sulé, e bisogna vedere un pochettino se questo.
Sai che c'è, se dovesse andare Milik, ti interrompo perché la domanda che fai è interessante, dovesse andare proprio Milik al Nizza in cambio di Kefren Turan per abbassare il costo, e a quel punto vuol dire che Sulé te lo devi trattenere per forza, o magari hai già pensato di farlo perché a Motta piace.
Ma oltretutto, perché Sulé mi sembra che sia un giocatore che abbia già spiccato una sua personalità, cioè l'abbia già mostrata, o un pochettino come era successo per Fagioli, un pochettino come era successo in passato per Miretti, ma su lei mi sembra che abbia qualche cosa in più, no? Perché noi facciamo tanto il dis, va bene, ma deve ancora fare quello scatto per proprio aprirsi e diventare un riferimento. Basta questo, diciamo, in alcuni giovani della far quello scatto dal giovane, diciamo, quanto è bello, quanto è bravo, ma non vorrei che per questo quanto è bravo rimanesse, come dire, uno slogan da ripetere di anno in anno. Vorrei che dopo il quanto è bravo, ecco, sia affermato, ecco, è un punto di riferimento, ecco, è il leader del centrocampo, dell'attacco, della difesa. Questo vorrei, ma è una parentesi che faccio io sui giovani. Dopodiché ribadisco, i quattro arrivi che ci saranno quattro titolari, non saranno quattro rinforzi così.
Faccio un ragionamento con te su questo, però prima apro un'altra parentesi anche io, che è una parentesi che mi suggerisce, tra virgolette, Beppe, il messaggio di Beppe da Bergamo, e che ci tengo a fare. Allora, Beppe da Bergamo, così come tanti sui social, continuano a dire: sì, ma come fate a giudicare il lavoro? Non ha ancora firmato nessuno. Ragazzi, il 1 luglio si apre il mercato. Allora, se non si capisce questo piccolo passaggio, no, non si arriva a capire il tutto. Ora, se, cioè, sembra che
di Lorenzo, sì, la vicenda di Lorenzo è stata procrastinata al 30 giugno motivo.
Sembra sempre, direttore, che ci sia quella voglia di voler distruggere. Se non si faceva niente, non si sta muovendo proprio. Uno che si sta muovendo e chiudendo, perché di fatto sono chiusa la trattativa da Grassolizia, è chiusa. Sappiamo anche che McKennie l'aveva provato a far saltare, ma era pronto il piano B. Chiaramente non può firmare adesso, comunque chiuderanno poi l'accordo entro il 30 giugno, allora, perché serve al Lille, però...
Vi do una notizia, perché come a suo tempo Marotta, al primo anno di Juve, mi raccontò, dirigevo tutto sport, mi raccontò che praticamente in una sessione estiva lui aveva trattato 90 giocatori, 90, tra uscite, entrate, trattative, anche, come dire, in qualche modo finte piste, insomma. Allora, Giunto li sta facendo di più. Sta facendo una cosa incredibile, cioè si sta muovendo in maniera pazzesca su tantissimi tavoli, non perdendo mai di vista la linea strategica che ha in mente. Quindi tranquilli, perché su questo
poi ci vogliono i tempi tecnici.
Lui deve fare soltanto i conti con i conti, scusate il gioco di parole, perché questa è stata la sua prima missione. Non voglio, come dire, abbattere entusiasmi, assolutamente, ma avere il fucile puntato con Giuntoli, che deve far quadrare conti disastrati da altri negli anni precedenti, ottemperare un pochettino le linee guida della società, ma anche in qualche modo, non dico fregandosene, voglio usare una parola di maggior riguardo e maggior rispetto, ma dico in qualche modo tenendo la barra dritta su quelle che sono i suoi intendimenti di calcio e non quelli che deve corrispondere per far piacere alla proprietà. Questo già mi dimostra che è un uomo di grande personalità, che ha le idee precise e che si sta sbattendo per il bene della Juventus. Avere il fucile puntato perché è l'uomo che ha litigato con Allegri, sinceramente, è ridicolo, e questo lo dico a una parte dei tifosi della Juventus che sta lì sulla sponda del fiume ad aspettare, appunto, visto? Questo è l'uomo che ha silurato Allegri, è stato bravo, bravissimo. Beh, insomma, non è questo l'atteggiamento serio di un tifoso.
Sono d'accordo. Però adesso volevo tornare su un argomento, direttore, sul quale, l'unico argomento sul quale abbiamo, tra virgolette, avuto idee diverse nel corso dell'anno. Io ti ricordo, ti dicevo, sì, Allegri ha le sue colpe, però questa non è una squadra attrezzata. Mi sembra che se ne sia accorto un po' anche Giuntoli, perché la sta cambiando totalmente. Allora, secondo me, a un certo punto ha detto ok, si sentiva un po' stuzzicato, ha capito che voleva bruciare le tappe, sta cambiando 5-6 giocatori, che mettiamo che potrebbe arrivare Calafiori, Di Lorenzo chi per lui, Douglas Luiz, Kefren Turam, probabilmente arriverà anche qualcuno al posto di Chiesa, che potrebbe essere a quel punto anche il ritorno di Morata, dico per dire, bisognerà capire chi ci sarà. Non arriverà sicuramente Greenwood, questo lo diciamo, la Juventus non era mai interessata, era una manovra di disturbo, tant'è che mi si risulta che la Lazio sia su Greenwood, dopo ne parliamo. Insomma, già così cambia veramente tutto lo scacchiere.
Guarda, argomento molto interessante, tavola apparecchiata alla quale mi accomodo con piacere. Perché ti dico questo, a volte bisogna anche in qualche modo analizzare le cose senza mantenere il punto. Bisogna capire quello che sta succedendo. Allora, nella Juventus si era creato uno zoccolo duro di uno spogliatoio che in qualche modo era dissociato un po' da tutto, si era dissociato persino dallo stesso allenatore. Poi la festa finale della Coppa Italia ha in qualche modo condiviso quelle che erano le aspettative dell'allenatore nei confronti della società e quelle dei giocatori che erano stati aspramente criticati negli ultimi 3 anni. Ma smantellare, e questo è stato, se lo dico con ragione di causa, non sono impressioni, sono cose che ho avuto modo di tastare con mano, quindi attraverso delle fonti, rompere un pochettino certi schemi da parte di alcuni giocatori che si erano un po' seduti e che in qualche modo, pur avendo delle qualità, non le esprimevano, perché quel tipo di, chiamiamola adesso si usa tanto, comfort zone che si erano ritagliati andava benissimo. Giunto lì la sta smantellando. Quindi al tuo ragionamento, io ti contrastavo dicendo guarda che la rosa della Juventus secondo me è forte, io ti dico guarda, io sono tu dicevi che non era forte, io dicevo che era forte, io ti dico guarda, c'è una via di mezzo, secondo me questi giocatori non si sono espressi compiutamente con un allenatore in grado di farli esprimere, ma nello stesso tempo hanno maturato delle cose che possono essere così negative che vanno estirpate con lo stesso giocatore, cioè mandando via lo stesso giocatore. Adesso per esempio l'impuntatura di Motta con Chiesa, io sono convinto che Chiesa sia un ottimo giocatore, ma l'impuntatura contro un giocatore che gioca da solo in qualche modo e che non fa squadra o che perlomeno si aspetta determinate cose senza entrare in un contesto reale di gioco, ma queste sono mie illazioni, come la vedi tu? Dici è un giocatore che è scarso? No, non è un giocatore scarso, è un giocatore che purtroppo si inserisce non benissimo.
Quindi funzionalità anche, qualità e funzionalità.
I Bremer, i Danilo, i Rabiot, la sostanza di questa squadra. Ecco, per esempio, anche Rabiot, lo stesso discorso.
E allora su Rabiot ti interrompo solo perché il nostro amico ti chiedeva meglio Rabiot o Thuram, secondo te, così mi fai il discorso su Rabiot.
No, io credo, guarda, è una cosa che Rabiot è un cavallo pazzo, ma non ha quella continuità, oppure non è quel giocatore che può essere messo a disposizione di un collettivo, cioè è un altro cavallone, cioè ti dico guarda che ha le stesse caratteristiche di Chiesa in un certo senso, sono quei giocatori che quando partono di gamba fanno sfracelli, ma partono di gamba senza essere inseriti in un contesto e beh rimangono fini a se stessi, che non piacciono tanto agli allenatori. Per questo dico che si sta mettendo in discussione proprio il telaio completo di questa squadra, perché l'allenatore Motta e adesso anche il DG vogliono giocatori che siano in qualche modo adatti a un profilo, a un determinato profilo di gioco, ma non uno solo, ne possono avere anche 4-5 moduli, ma giocatori che in qualche modo siano duttili nel pensiero e siano capaci di adattarsi alle richieste del tecnico, perché questo è il calcio, lo richiede il calcio moderno, cioè vale di più il tipo di organizzazione di gioco che ti metto a posto attorno a te che non la tua singola qualità, e questo a me piace, non dispiace. Quindi che cosa voglio dire? Che alla fine un pochino abbiamo ragione tutti e due e un pochino abbiamo torto tutti e due, nel senso che secondo me quella qualità poteva avere altri risultati, ma calata oggi è come dire una qualità che fa male a se stessa e che fa male al collettivo. Per cui in qualche modo, che ti devo dire, uso una parola che è forte ma per far capire, in qualche modo questo spogliatoio andava smantellato.
Sì, sicuramente, infatti adesso siamo nel famoso anno zero che aveva già anticipato in qualche modo John Elkann. Direttore, come sempre, grazie, un abbraccio al direttore De Paolo. Ciao direttore. Noi torniamo tra poco e parliamo di mercato, di Miti Conti, rispondo soltanto a Ube. Io non avevo finito di parlare Ube però, perché stavamo parlando col direttore, ma non ora di disturbo, non significa che stava disturbando la Lazio, la Juventus, significa che la Juventus non è mai andata lì, semplicemente, più che di disturbo, come ti posso dire, portare fuori strada, adesso non mi viene la terminologia perfetta, esatta, però è uscito il nome della Juventus su Greenwood, ma la Juventus non è che si è presentata con le noccioline, come dici tu, anche perché non è presentata da nessuno con le noccioline in mano, non si è proprio presentata, perché non aveva in realtà questo obiettivo. Questo te lo dico perché abbiamo lavorato molto internamente su questa cosa e l'abbiamo raccontato anche nelle scorse puntate. La Juventus non era mai andata su Greenwood, ma a volte ai direttori sportivi fa comodo pensare che si vada su un obiettivo e poi dopo, come per esempio è successo nel caso di Kefren Turam, si avvicina, si apre apre un altro scenario quando la Juventus è già un pezzo avanti rispetto a chi magari come l'Inter può inserirsi nella trattativa perché adesso ne ha bisogno. Quindi fin quando io dico che sto andando a prendere Greenwood e poi sto lavorando per Kevin Thuram, a un dirigente può far comodo che si dica la Juventus su Greenwood e non si parli di Thuram. Poi quando esce la verità magari la Juventus è già un pezzetto avanti rispetto a qualcun altro. Tutto qua. Detto questo, torniamo tra poco e ne parliamo anche con Dimitri Conti. Vi aspetto.